Francamente, il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Cannaliere. Opposizione debole e maggioranza senza identità. E questo è la discussione, l'argomento di Francamente di questa sera. Parliamo di politica. Intanto ringrazio gli ospiti studio, il capogruppo di Articolo 9 per la maggioranza, il professore Mimmo Tardio, e l'avvocato Antonio Andresano, capogruppo di Forza Italia, esponente dell'opposizione. Che cosa è successo? Beh, sono successe diverse cose in questa settimana e anche in questi due giorni a proposito di un bando, ma ecco, parleremo con calma in seguito. Intanto maggioranza e opposizione sono tornati a punzecchiarsi e qualcuno dice invitiamo l'opposizione a tornare in letargo. Perché? Perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Questo lo dice una parte, insomma la maggioranza, l'amministrazione comunale di Antonello Denuzzo. Dall'altra parte invece gli esponenti, alcuni esponenti dell'opposizione, in particolare Forza Italia, sia il capogruppo ma anche lo stesso segretario cittadino Mimmo Bunchero, dice solo tanta propaganda per questa amministrazione senza identità. Io do il saluto ai due ospiti e voglio passare subito il microfono al professore Tardio. A fine anno c'è stato il consuntivo, una sorta di bilancio dell'operato dell'amministrazione comunale, un bilancio che rispecchia quelle che, almeno dal punto di vista dell'amministrazione comunale, quali sono state le opere realizzate, quelle in cantiere e quelle in corso. Sono intervenuti anche successivamente il senatore Curto, che ha dato un plauso per quanto riguarda un po' questa amministrazione, ma nello stesso tempo ha bacchettato perché non avrebbe dato il sindaco risposte su alcuni temi caldi. E su questo anche è intervenuto poi successivamente addirittura un esponente della maggioranza, Luigi Fainizza, esponente di Libera. Intanto, al di là delle battute, l'opposizione fa la sua parte e lei l'ha invitato a tornare in letargo.
No, io non l'ho invitata a tornare in letargo. Io ho detto che l'opposizione, quando si calmerà, torni a lavorare, a fare l'opposizione, che è quello il ruolo che gli è stato assegnato dall'elettorato. Quindi noi non abbiamo difficoltà a confrontarci lealmente e correttamente con una opposizione quando l'opposizione ci incalda in una maniera critica e propositiva, ma anche dettagliata all'interno degli atti amministrativi. Noi invece notiamo molto spesso in questi ultimi giorni e in queste ultime ore abbiamo notato di un'opposizione che arranca nella maniera in cui non riesce neanche a cogliere gli elementi identitari presenti negli atti amministrativi di questa maggioranza, dicendo azzardando delle insinuazioni, delle maldicenze e anche calunnie che meriterebbero ben altra attenzione.
Sì, sul fatto della maggioranza, ecco, torniamo pure a un altro argomento traballante. Qualcuno dice dopo le elezioni regionali potrebbero verificarsi.
Allora, io credo che queste fibrillazioni che vengono attribuite ad altri, parlare a nuora perché suocera intenda, noi non stiamo in fibrillazione per nessuna ragione al mondo. Noi non abbiamo ansia di misurarci in campagna elettorale regionale. Certamente l'elezione per la terra di Puglia sarà importante, tant'è che il sindaco e non solo, altri esponenti, me compreso, ha partecipato alle primarie ultime per la scelta del candidato di centrosinistra. Ovviamente non possiamo assolutamente pensare di guardare altrove, ma queste fibrillazioni non ci sono. La maggioranza non è traballante, la maggioranza, quella amministrativa, è coesa. Noi abbiamo, e lo ha ripetuto anche il sindaco, stipulato un accordo di lealtà, non soltanto quando questa alleanza civica è nata. Ed era una grande scommessa, ed è una grande scommessa, perché per tutti è facile dividere, scompaginare, fare scissioni. Noi abbiamo provato a mettere insieme ciò che era difficile mettere insieme, siamo riusciti in un anno e mezzo a realizzare cose che molto probabilmente attendevano a Francavilla decenni. Quindi vuol dire che l'impegno amministrativo è stato portato avanti, non ci sono fibrillazioni, ovviamente c'è all'interno di una maggioranza, ma come tutte le maggioranze di questo mondo, una grande dialettica, una grande discussione, ma noi non abbiamo assolutamente problemi in questo momento, a tutt'oggi, di crisi né fugaci né sotterranee. Sono molto probabilmente solo delle allucinazioni di un'opposizione che spera tanto di vederci cadere, ma questa soddisfazione per adesso non gliela possiamo dare.
Allora, avvocato Andresano, lei ha detto solo belle parole, qualche fotografia anche di ottima fattura postata sui social. Si può parlare di ancora di maggioranza civica? Tardio dice solo allucinazioni.
Buonasera a tutti. Innanzitutto ho sentito il professore Tardio, tra l'altro, diciamo, queste sue valutazioni sono state già poste e riproposte in più occasioni, diciamo, quindi si ripetono, e naturalmente è vero che ripetere aiuta, a volte può anche un po' scocciare. Sicuramente quegli auspici ai quali faceva riferimento il professore Tardio non provengono dal sottoscritto, sono convinto, ma non perché ne sia convinto per ragioni mie proprie, ma per ragioni oggettive, che la maggioranza sia evidentemente variegata, che sia una maggioranza sicuramente talvolta che si trova ostaggio di alcune prese di posizione di alcuni soggetti di questa maggioranza che ritengono a torto ragione di essere i plenipotenziari, però da qui a sostenere, io non l'ho mai sostenuto e vi prego di smentirmi se dovesse essere il contrario, che questa maggioranza potrebbe cadere di qui a breve, non mi pare di averlo detto, anche perché sono consapevole che la gestione del potere è il collante più importante che ci sia, indipendentemente dagli ideali e dai valori. Mi spiace che sia convinto, e che purtroppo dureranno 3 anni, perché sono convinto che nel prosieguo di questa azione amministrativa non riusciranno a fare bene, così come non hanno fatto fino a questo momento. Certo, fare peggio di quello che hanno fatto è impossibile, perché hanno fatto poco o nulla. Non riesco a capire dove il professore veda questi obiettivi e questi obiettivi faraonici raggiunti nel corso di questo anno e mezzo. Si è trattato un po' di ordinaria amministrazione, per il resto sui grandi temi sui grandi problemi della città non abbiamo mai sentito.
Quindi lei dà ragione al senatore Curton e a Fenizia.
Io mi sono già espresso in tal senso e ho fatto un plauso all'onestà intellettuale del consigliere Fenizia, che ad un certo punto ha detto: ci eravamo proposti come dei rivoluzionari e qui in realtà stiamo ripercorrendo quello che era la strada e percorsa in precedente dalle amministrazioni che ci hanno preceduto. Ripeto, questa amministrazione ondeggia tra una festa e l'altra, e appena si è chiusa, questo è il segnale della difficoltà e della pochezza politico-amministrativa di questa amministrazione, che appena si è chiuso il festeggiamento, si sono chiusi i festeggiamenti e per le ricorrenze natalizie, si è già pensato, per l'amor di Dio, ben venga la nostra cultura, già ai riti della Settimana Santa. Quindi si passa dal Natale ai riti della Settimana Santa per poi arrivare alla Madonna della Fontana. Sono questi 3 eventi con i quali si tenta di mascherare, poi ripeto, un nulla cosmico, un vuoto pneumatico, salvo qualche, ripeto, naturalmente cose davvero, la chiusura di qualche buca, la potatura di qualche albero. Sono ben contento, lo sanno tutti, l'ho detto più volte, voglio dire, che sia stato riconsegnato alla città lo stadio Giovanni Paolo II, ma sappiamo bene che il cantiere era addirittura d'arrivo, e qui non mi voglio prendere meriti.
Non dobbiamo aprire un'altra discussione
sullo stadio, come per dire anche per il palazzetto dello sport. Ripeto, era più difficile bloccare.
Il presidente del Consiglio Comunale è d'accordo di invitare i 3 sindaci che ci sono, insomma.
Io ho capito, ma naturalmente su queste sono cose, diciamo, che lasciano il tempo che trovano. E figuriamoci se l'invito dei 3 sindaci può cambiare quella che è la storia che la città ben conosce. Ripeto, poi possiamo parlare di tutto. A me non pare, e io sono pronto a fare, diciamo, ammenda, nel momento in cui mi doveste dire e mi doveste, diciamo, porre sul piatto in questo momento un grande risultato che ha raggiunto l'amministrazione De Nuzzi.
Vabbè, allora, sicuramente l'avvocato Andresano, non so se ha letto, perché poi è stato anche pubblicato per intero sullo strillone dal collega tutto quello che è stato il resoconto dell'amministrazione. Io parto dall'ultimissimo. Io parto dall'ultimissimo, cioè il completamento, il rifacimento del perché, non solo per quanto riguarda tre palestre scolastiche, tant'è che sabato prossimo c'è un'inaugurazione con la sfida e la conseguente anche raccolta fondi per implementare le attrezzature. Per Dio, a lei non dico di dire in maniera breve tutto quello che è stato l'excursus di tutta la storia politico-amministrativa e i risultati raggiunti nel corso del 2019, però per rispondere al capogruppo di Forza Italia.
Ma guarda, io al di là dell'atteggiamento snobbistico, e mi dispiace, caro consigliere Andrisano, molto riduttivo del suo intervento, che è ripetitivo, questo sì, anche il suo, quello che io faccio non è solo una difesa d'ufficio di una maggioranza che non ne ha bisogno, perché la maggioranza la difendono e la tutelano e i plenipotenziari di questa maggioranza sono solo i cittadini. Voi volete cercare ancora una volta di iniettare odio e di iniettare maldicenze e cattiverie che non hanno ragione di essere, a meno che non le documentate, altrimenti sono solo calunnie, sono solo stupidaggini, solo amenità, sono pettegolezzi. Detto questo, io non voglio fare l'elenco, ma dico soltanto che le opere pubbliche che sono arrivate a termine non sarebbero arrivate a termine se non fosse arrivata questa maggioranza e questa giunta, e lo possiamo dimostrare in tutti i modi possibili e immaginabili, e le maggioranze del passato e le giunte del passato lo sanno. Poi a questo abbiamo aggiunto una serie non indifferente di opere ultimamente realizzate, a cominciare dalla messa in opera di una villa comunale che è ritornata ad essere un luogo più vivibile, certamente continuerà, ben tre campi di basket, le palestre scolastiche che hanno ottenuto tutte e tre le palestre dei tre comprensivi, il perché, cose mai viste in questa città. Inoltre nelle scuole abbiamo attivato l'illuminazione pubblica in tutte le scuole. Riguardo al decoro urbano, abbiamo investito nel decoro degli alberi qualcosa come 200.000 euro, soldi che non erano stati mai spesi in questa città. Inoltre non era presente neanche un giardiniere, noi abbiamo attivato un posto di giardiniere e due provenienti da un'agenzia interinale. Poi vogliamo parlare anche dei servizi sociali, benissimo, noi abbiamo raddoppiato l'attenzione al disagio e alle povertà, portando le famiglie da 20.000 a 57.000 famiglie che vengono servite. Inoltre, per le situazioni di difficoltà, Campagna Amica ha destinato ben 8.000 euro a favore di queste realtà. Inoltre abbiamo anche stamattina ricevuto una bella notizia di un finanziamento MIUR che porterà 150.000 euro nelle casse comunali a favore di 20 plessi su 21 della città di Francavilla Fontana, quando Brindisi ha avuto soltanto 10 plessi. Vogliamo continuare?
Questa non è ordinaria amministrazione.
No, non è ordinaria amministrazione.
Sono sempre fatti.
Non le avete fatte. Noi abbiamo. Scusate. Io voglio mantenere una calma. Voglio mantenere una calma olimpica. Però questi atteggiamenti di pressappochismo, siamo stanchi. Non ci preoccupano, ma siamo stanchi. E in queste ultime ore stanno intervenendo anche fatti gravi di falsità che non hanno ragione di essere.
Professor Tardio, la blocco un attimo anche per stemperare un po' il clima, perché giustamente uno dall'opposizione dicono: voi non state facendo, o soltanto ordinaria amministrazione, qualche lampadina, qualche strada.
Lei, che se non stanno neanche in consiglio comunale, non sanno manco di
che
forse
nelle commissioni stanno, non lo so. Però intanto lei, così come il sindaco, ha esposto quello che è stato il programma delle attività. Però in queste ultime ore la gente è un po' disorientata. Perché? Perché attraverso i social, perché ormai si fa politica anche attraverso i social, Pappa sta facendo discutere il nuovo bando per quanto riguarda la gestione della biblioteca comunale Giovanni Calò. Il bando è in scadenza il giorno di San Valentino, 14 febbraio. Certo. A 24 ore dalla pubblicazione del bando, dopo che c'è stata anche una presa di posizione del consigliere comunale del PD Maurizio Bruno, il quale ha detto, dice, però qui non è che sia una sorta, diciamo, di prima i francavillesi, un bando in salsa salviniana, ha detto Bruno. Si è unita anche al coro l'ex assessore del PD, assessore alla cultura Anna Maria Padura, docente di lettere, dice: credo che non sia impossibile imporre l'assunzione di una persona in base al solo merito o criterio o alla stessa appartenenza geografica, ed ha proposto il ritiro addirittura del bando. Il comune proprio in queste ore è intervenuto, ma con la determina che è stata pubblicata, per la formazione del cosiddetto bacino, tra virgolette. Che cos'è il bacino? E ha chiesto anche l'UMI, lo stesso Maurizio Bruno, che è in linea. Buonasera Maurizio Bruno, buonasera a lei.
Ciao, buonasera, buonasera.
Allora, che cosa non lo convince, non le convince ancora dopo questo ultimo chiarimento tecnico, con l'avviso anche della formazione di questo bacino? Cosa non convince?
Ma non convince due cose. Prima fanno il bando, no? Hanno pubblicato ieri il bando, e poi oggi fanno, insomma, una modifica subito dopo, insomma, che più di qualcheduno ha sollevato alcune perplessità, non solo il sottoscritto, ma soprattutto gli addetti ai lavori. Mi riferisco a tutte quelle persone che in questi anni hanno avuto un servizio eccezionale da parte della, diciamo, della biblioteca. La cosa che più fa rabbia è una, il fatto che una persona che ha lavorato bene lì, non di Francavilla Fontana, non possa più partecipare a questo bando. Questa è la cosa che ferisce, la ferisce da uomo di sinistra, da uomo che in questi anni, insieme a tanti altri, hanno fatto battaglie per quanto riguarda la difesa del posto di lavoro.
Bruno, cosa lei è stato mandato a casa perché non aveva rispettato la clausola, giusto?
È esatto, è cosa strana, no, non tiene presente che nel bando della CERE la clausola c'era, però allora le organizzazioni sindacali e quelli che adesso stanno al governo della città hanno occupato il castello, occuparono allora, perché noi stavamo, loro dicevano, stavamo mandando a casa alcune persone da Genova. Falso, perché nel bando c'era invece proprio la clausola di salvaguardia, cosa che adesso non è stata prevista. Perciò vuol dire il fatto che naturalmente una persona che ha lavorato bene, e non lo dico io che personalmente neanche la conosco, non ho mai avuto la possibilità, che non possa partecipare a un bando, questa, diciamo, chiede vendetta. Poi naturalmente ognuno si assume la propria responsabilità, è chiaro, di quello che fa e di come opera. Il fatto che oggi hanno inserito una clausola per le persone che possono partecipare, ancora più grave, perché quello mette in evidenza che quel tipo di intervento fatto con la delibera di oggi dà la possibilità per i livelli bassi, cioè qualifiche basse, cose che hanno già applicato loro per quanto riguarda le accompagnatrici di scuola, bus. Noi invece parliamo di biblioteca, dove invece deve essere esattamente il contrario, dove bisogna mettere figure di alta professionalità, salvo se poi, ripeto, per questa amministrazione, ecco, la biblioteca, ecco, deve avere, insomma, un ruolo di serie B. Perché se naturalmente l'aiuto bibliotecario, cosa che non è prevista, diciamo, in nessuna parte del bando, però intendono, insomma, figure di basso profilo, insomma, ne prendiamo atto, ne prenderemo atto, tenuto conto naturalmente che poi vedremo tutti gli sviluppi, perché noi come Partito Democratico, e non solo, stiamo già inviando tutta la documentazione all'ANAC e anche altre forme di iniziative. Però ripeto, la rabbia personale, dal mio punto di vista, è quello di dare, di non dare la possibilità a chi adesso in questi anni ha lavorato a non poter partecipare a un nuovo bando.
Grazie, grazie Maurizio Bruno, grazie. La parola la ridò subito successivamente anche al professor Tardio, intanto brevissimamente per fare il commento e poi la ridò anche nella seconda parte, prego.
Allora, per quanto io cerco di essere molto sintetico, innanzitutto la clausola sociale per questo bando non ha ragione di essere, perché il presidente cogestore era amministratore unico, non c'erano dipendenti, quindi la clausola sociale non può essere attribuita ad un amministratore unico di una gestione di biblioteca, primo elemento. Secondo elemento, è falso, per cui mi dispiace che un consigliere comunale, nonché ex sindaco, molto probabilmente si è caduto anche per questo, a non saper leggere gli atti amministrativi. Il bando di concorso è aperto a tutti, anche ai fuori di Francavilla. Il riferimento a Francavilla Fontana è soltanto determinato per i cittadini di Francavilla Fontana qualora il gestore che vincerà questo bando e dovrà assumere una unità che è quella di aiuto bibliotecario dovrà farlo utilizzando le liste che noi abbiamo messo nella imponibile di manodopera che è di Francavilla. Quindi i concorrenti al bando, chi andrà a fare la gestione della biblioteca, possono venire da Milano, da Torino, da Canicattì, ma quando questi guardano il bando c'è scritto che bisognerà assumere un aiuto bibliotecario. Questo perché? Non solo perché noi utilizziamo dal codice dei contratti la legge dei contratti all'articolo 100 la possibilità di assumere persone che hanno difficoltà e quindi chi ha perso il posto di lavoro, chi è sostenuto dai servizi sociali. Non solo questo, ma questo significa permettere che la biblioteca, perché il bando di concorso porta da un numero di ore, che è solo 18, a 34 ore. Quindi un aiuto bibliotecario permetterà di tenere la biblioteca aperta molto di più. Quindi quello che si dice sono falsità, possono andare all'ANAC, tanto siamo abituati al PD che va dal prefetto, dalla procura della Repubblica e non accade mai niente.
Grazie, linea di regia per alcuni consigli pubblicitari.
Allora, le do la parola all'avvocato Andresano. Non so se ha studiato il discorso del bando, quello che sta accadendo per la biblioteca comunale. Anche qui un'opera, dobbiamo dire, il trasferimento iniziato con la precedente amministrazione comunale, all'epoca anche l'assessore Garganese, spinse per lo spostamento dal Palazzo del Sedile, da Piazza Dante, lì dove adesso è collocata, cioè in via Barbaro Folleo, nei locali dove è in corso anche la ristrutturazione. Dopo sono stati fatti gli interni, adesso si passa all'esterno, quindi alla facciata dell'opera. Lì rimane il punto interrogativo sul Palazzo dei Sedili, su quei locali, cosa dobbiamo fare. Qualcuno spinge anche come centro anziani, insomma qualcosa che possa riguardare anche gli anziani. Lei il bando per la biblioteca se l'è studiato? Che idea si è fatta?
L'idea che mi sono fatto è quella che dirò di qui ad un minuto. Consentimi però di fare un passo indietro.
Però il microfono, altrimenti ecco.
Di fare un passo indietro e di ritornare a quello che poc'anzi diceva il professore Tardio. Il professore Tardio è esordito.
Non
di...
lo fa arrabbiare il professore, no,
ma questo suo nervosismo, vedi, tradisce un po' le difficoltà che vive un'amministrazione.
Ma forse la voce, sì, il lui... della voce.
È la mia passione.
Ecco, è un uomo passionale, però, ripeto, da questo punto di vista io voi però ripeto. Lui aveva esordito dicendo che sono ben lieti di confrontarsi con l'opposizione, salvo poi intervenire dopo un mio intervento che mi è sembrato sicuramente severo, sarà stato pure pressappochista, naturalmente ne prendo atto, dico figuriamoci, accetto i giudizi di tutti, ma ha parlato di snob, maldicenze, calunnie, quando ci siamo limitati a dire, almeno io in questo caso, che questa amministrazione nulla o poco ha fatto, e questo è un dato che rimarrà alla storia. Ripeto, ho fatto una battuta e ne faccio un'altra. Tra 3 anni le biciclette serviranno per scapparsene da Francavilla, quando naturalmente avranno amministrato il quinquennio. Ciò detto, in merito al bando, io non mi permetto di fare le interpretazioni autentiche del pensiero di nessuno. Mi pare che il bando sia aperto da questo punto di vista, non c'è un limite territoriale con riferimento alla possibilità di parteciparvi, che sia chiaro, perché è evidente che da questo punto di vista il bando si aprirebbe a tutta una serie di contenziosi e delle dichiarazioni.
Anche
di,
perché ha fatto pure un posto perché, stando alla giurisprudenza amministrativa, è illegittima qualora ci fosse una discriminazione territoriale.
Se ci fosse stata, ma da questo punto di vista, ma nessuno si è mai permesso di dire questo. E credo che anche Bruno, seppur espressosi in quella maniera, non volesse dire questo, perché questo non è previsto nel bando. Ripeto, ha detto bene il consigliere Bruno poc'anzi che a distanza di 24 ore, ed è stato sottolineato in un loro comunicato, è intervenuto quell'ulteriore atto che segue in conseguenzialità quello precedente, e ripeto, naturalmente La cosa, io ho seguito con particolare attenzione, per esempio, devo dire, l'intervento di una persona che stimo molto, indipendentemente dal fatto che siamo agli antipodi e diametralmente opposti, Anna Maria Padula. Dico, il suo post e alcuni suoi passaggi su quel bando mi pare di condividerli. Ripeto, quando ha sottolineato che ci si è preoccupati di individuare questa figura dell'aiuto bibliotecario. Dico, è un dubbio che è stato sollevato naturalmente. Poi sarà la maggioranza a spiegare, sarà l'amministrazione a spiegare, però ripeto...
A spiegare questa figura.
A spiegare il perché si sia scelto l'aiuto bibliotecario e non per esempio il bibliotecario, che è la figura apice. Un'altra cosa che io dico, ben vengano naturalmente le clausole tra virgolette sociali nel senso di voler salvaguardare, di voler tutelare il territorio e di voler tutelare soprattutto i francavillesi che soffrono e che in questo momento storico vivono un periodo di particolari difficoltà. Ma stiamo attenti, perché noi non stiamo parlando di un lavoro altamente qualificato e quindi dobbiamo premiare innanzitutto la professionalità e poi, a parità di professionalità, se dovesse essere consentito, ben venga naturalmente il privilegiare, tra virgolette, uso un termine improprio, il cittadino francavillese che trovasi in condizioni di particolare disagio. Questi sono i dubbi che sono stati sollevati, avverso i quali naturalmente attendiamo di conoscere quella che è la posizione dell'amministrazione. Ma senza fare caccia alle streghe, nessuno l'ha mai fatta. Ripeto, poi l'amministrazione, e questo non voglio bypassare questo problema, l'attendiamo su tanti altri problemi. Io vivo in via Quinto Egno, non so se il professore Tardio si è fatto una passeggiata su via Quinto Egno nell'ultimo anno, o corrono le mountain bike per passeggiare sui marciapiedi, non so se è andato alla fiera dell'Ascensione, dove la pensilina secondo me ha pericolo di crollo con quel telone che svolazza da mesi e nessuno si è preoccupato di metterlo in sicurezza. Questo dà il segnale di una città che vive in una situazione di vera e propria difficoltà. Sulla fiera, per esempio, sul centro di carico intermodale, sul piano del traffico, sul pallone tensostatico.
Chi ha fatto il centro di carico intermodale? Che sì, sono amici, ma amici tuoi che hanno lasciato quel disastro di 12 miliardi.
Allora, non è mia mia abitudine interrompere.
Devono rispondere loro di questo disastro.
Allora, ripeto, naturalmente.
Non deve chiederlo a noi.
No, adesso lo avete voi.
Lo stiamo facendo, stiamo attivandoci.
Ti prego, non pensare di essere, non forse vivi ancora,
ma dovete avere l'onestà intellettuale di prendervi le responsabilità politiche dei danni che avete fatto.
I danni li state facendo voi. Allora, ciò detto, ripeto e ribadisco, io rispondo. E
il centrodestra da quanto tempo non governa Francavilla?
Il centrodestra non governa Francavilla da 7 anni.
Ciò detto,
sì, vedremo voi che cosa farete in questo quinquennio. Ciò detto, ripeto e ribadisco, io non ho né amici, o amici in quanto tali, amici politici, non ne ho, ho soltanto, alleati, e io rispondo, ripeto, senza alzare la voce, perché qui nessuno si impressiona, figuriamoci, non l'ho fatto.
Si discute anche in maniera molto animata.
Io ripeto, naturalmente, poi ognuno ha il suo modo, chi colorito, chi più colorito, chi meno. Ripeto e ribadisco, adesso dovranno rispondere loro alla città, ripeto, e dovranno dirci che cosa vogliono fare della piazza coperta, della zona industriale, che cosa vogliono fare del pallone tensostatico, che cosa vogliono fare del piano del traffico, del centro di carico intermodale, della fiera.
Il PUG è in arrivo.
Il PUG è in arrivo, infatti lo stiamo aspettando.
Tra 15 giorni faremo il consiglio comunale.
Va bene. Lo aspettiamo a mani aperte e siamo pronti ad abbracciare questa nuova. Ripeto, quindi di questo si tratta. Io sono molto tranquillo e mi dispiace che il professore Tardio si surriscaldi inutilmente.
Quando sento le falsità.
Passione che anima il professore Tardio.
Le falsità non ti permetto e adesso sì, dico io.
E poi te le dico.
Falsità non ne abbiamo detto. Io non ne dico. Così come non mi sono mai. Ti permetto, siccome fa il professore di religione, io faccio l'avvocato. Quando parli di calunnie, stai attento se qualcuno dice che qualcuno ha calunniato e non è vero. Siccome io sono molto attento quando parlo e non mi permetto mai di offendere nessuno,
a parte la critica più squisitamente politico-amministrativa, ti chiedo di moderare i termini. Se poi sei nervoso per motivi tuoi propri che a me non interessano, non rendiamo di questo naturalmente partecipe.
Vabbè, non diamo anche uno spettacolo, perché voglio dire, è chiaro, c'è anche il dibattito politico, ci si infervora, magari a giusto o non giusta ragione. Intanto vediamo, perché ci sono dei giovani che si stanno affacciando in politica. Francavilla Nazione, il movimento di Carlo Calenda, ha incontrato proprio qualche giorno fa, ieri se non sbaglio, il sindaco Antonello De Nuzzo, e ha posto nel corso dell'incontro alcune priorità. Chiediamo quali sono queste priorità a Mimma Scialpi, che è dell'ufficio coordinamento di azione. Buonasera a lei.
Buonasera.
Allora, nell'incontro avuto con il sindaco Antonello De Nuzzo, la delegazione ha posto sicuramente dei rilievi, ma anche delle criticità e delle priorità, giusto?
Certo. Sì, ieri abbiamo incontrato il sindaco per evidenziare alcune tematiche bastite proprio appunto dalla cittadinanza. Come primo punto, Azione ha evidenziato la urgente necessità di intervenire per affrontare e risolvere le criticità del pronto soccorso, circa il noto intasamento della struttura. Il sindaco, seppure non competente sulla materia, ha assunto l'impegno di sollecitare l'ASL di Brindisi. Poi sono state affrontate anche le questioni relative alla ZTL in riferimento alla chiusura di Corso Umberto, ed è stato chiesto il posticipo dalle ore 14 anziché le 8 del mattino. Poi si è discusso anche dell'area mercatale ed è emersa la urgente necessità di allocare il mercato settimanale in un'altra zona del paese. Sono stati riportati anche dei suggerimenti per l'ottimizzazione del servizio di raccolta, facendosi portavoce delle esigenze espresse dagli utenti, chiedendo delle garanzie per scongiurare aumenti delle tariffe. Azione ha inoltre sollecitato l'attuale amministrazione per un effettivo recupero della ex piazza coperta. Poi si è discusso anche del consorzio agroalimentare, in quanto vorremmo spingere quelli che sono i nostri prodotti verso maggiori orizzonti, pensando appunto di ideare degli appositi brand. Il sindaco ha apprezzato il contributo politico di Francavilla Fontana in Azione, un partito che esiste da circa un mese, registrando circa 30 iscritti, e che annovera tra i propri iscritti appunto tanti giovani che vogliono impegnarsi per la nostra città.
Grazie, quindi un partito, un movimento in crescita, e mi fa piacere sì, che anche i giovani si affaccino quindi alla politica. Ringrazio Mimma Scialpi di questo intervento, le auguro buon lavoro a lei e al suo movimento.
Grazie.
Torniamo al dibattito. Io voglio stemperare gli animi. Professore Tardio, in uno dei diversi post usciti questi giorni, dice: il nostro augurio è che possiate, rivolgendosi all'opposizione, acquietarvi e svolgere serenamente il ruolo di opposizione che vi è stato assegnato.
Allora, io chiedo scusa per la mia passione, però vedi, e ammetto che quando io parlavo e usavo certi aggettivi non era solo rivolto a questa componente, alla componente dell'opposizione, in questo caso del consigliere Andrisano, però dato che poi è intervenuto anche un altro componente dell'opposizione, io poi non è che posso fare distinguere. Allora, io devo dire, per amor
componenti
di
verità, diversi, stato sindaco,
allora, quando il consigliere Bruno in televisione dice: sembra che sia sparito il bando non è mai sparito.
Quale bando? Per
il bando della biblioteca, non è mai sparito dal sito ed è stato accertato e attestato dal dirigente e da un funzionario. Quando il consigliere Bruno dice che ci sono assessori,
probabilmente non riusciva a scaricare il bando, che non sono riuscito neanche
che
a scaricare,
ci sono assessori e consiglieri che non sapevano nulla di questo bando, dice il falso, perché non è vero, e se lui sa che non è vero lo dovrebbe dimostrare. Terzo, deve chiedere scusa, perché questo accanimento nei confronti del bando della biblioteca comincia a preoccuparmi, perché non è il comune di non è la maggioranza che ha una lista di clientele o di amici degli amici. Queste persone che dovrebbero essere, questa persona che dovrebbe essere assunta secondo la clausola dell'imponibile dell'imponibile di manodopera, ecco perché noi il giorno dopo abbiamo mandato la manifestazione di interesse. Non è un recuperare.
Adesso io per far capire chi ci ascolta. Chi ci segue poi
significa?
Anche in televisione, no? Questa clausola di imponibile di manodopera nacque subito dopo quell'avvertenza, il caso ancora aperto dell'ex Mercatone.
Benissimo, È nata proprio per questo, per dare risposte non evasive e dire poveretti, vi diamo tutta la disponibilità. In questi pochi mesi noi abbiamo assunto con la clausola di manodopera ben 5 componenti, che sono 2 autisti e 3 accompagnatori, per dimostrare, caro direttore e chi ci ascolta, che non sono persone di nostra, che le scegliamo noi. Le persone che sono state assunte, dopo uno ha rinunciato, un altro è stato assunto e poi ha lasciato, per cui sono persone che noi non conosciamo, che rientrano in questa. Allora la manifestazione di interesse per la biblioteca sarà utilizzata con lo stesso criterio. Poi, per essere chiari, il bando dice se è possibile, nel senso che noi il bando lascia la libertà di impresa a chi
non c'è l'obbligo.
Non è l'obbligo.
La lingua italiana
è italiana. Io non trovo la figura con le qualifiche per aiuto bibliotecario, vuol dire che il gestore sarà libero di cercarla altrove.
Andresano dice perché ci vuole l'aiuto bibliotecario e non il bibliotecario.
Te lo spiego subito, perché questo nuovo bando deve lasciare all'azione di marketing del gestore attività come partecipazione a bandi, organizzazione e cura di iniziative di promozione alla lettura, progettazione di percorsi tematici e bibliografia a supporto e a sostegno delle iniziative dell'assessorato.
Questo è in capo al gestore.
Certo, allora uno che deve fare tutte queste cose
è una scelta, Andresano,
ha bisogno di, tra l'altro, durante il patto per la lettura di questi ultimi mesi c'era un unico gestore. Quando finiva l'orario dei dipendenti comunali ti dicevano ce ne dobbiamo andare perché il nostro orario è finito. Mettendo un aiuto bibliotecario che aumenta le sue ore da 18 a 34 ore, noi possiamo avere una biblioteca che resterà aperta
più funzionale.
Anche oltre, certo, più funzionale. Se questo avvantaggiare un servizio di biblioteca debba essere visto come subdolamente da qualcheduno, non da Andrisano, così lo tranquillizzo, come se noi stiamo facendo un'operazione clientelare, è vergognoso.
Okay. Fine, linea della regia per altri consigli pubblicitari. Torniamo nella terza parte di Francamente. Io ringrazio gli ospiti studio, professore Mimmo Tardio, capogruppo di Articolo 9, il capogruppo di Forza Italia, Antonio Andresano, avvocato. E più volte ho accennato perché poi questa clausola di cosiddetta di imponibile di manodopera nacque subito dopo il caso dell'ex Mercatone. Una vicenda che ne parlavo anche col sindaco quando è venuto nei nostri studi. Mi colpì quelle lacrime di quella ragazza che proprio in consiglio comunale espresse tutto il suo rammarico per aver perso, diciamo, questo posto di lavoro. E Forza Italia, insieme al senatore Luigi Vitali, si è prodigato, comunque sta seguendo l'attenzione. Rimane sempre alta la preoccupazione a Francavilla per i 34 lavoratori. Questa mattina c'è stata a Bari Ma lì hanno partecipato i punti vendita di Bari e San Cesario. Lì la situazione è un po' più complessa, perché i punti vendita cessarono perché la proprietà, quindi erano in affitto i punti vendita, e i proprietari di quegli immobili decisero appunto di ritirare l'affitto perché non stavano più pagando. Quindi una vertenza un po' più particolare rispetto a quella cui stanno vivendo appunto i lavoratori, 1600-1700 lavoratori di Mercatone 1 in Italia. Buone notizie arrivano sul fronte della proroga della cassa integrazione straordinaria, perché comunque riceveranno un assegno più alto, intorno agli 800 euro di media, però ecco, serve ancora, perché i commissari stanno ancora verificando le offerte pervenute, quindi c'è un futuro anche per questi lavoratori, visto che comunque l'immobile di Francavilla, ad esempio, è di proprietà della società che poi è fallita. Yes. Tra l'altro, in questa vicenda, giusto anche perché c'è la vicenda giudiziaria, 6 condanne che oscillano tra i 2 anni e 4 mesi di reclusione sono state le richieste avanzate il 21 gennaio scorso dalla Procura di Bologna per i 6 imputati al processo per il crack del Mercatone 1.
Sì, hai ripercorso bene quello che è stato, diciamo, un po' il calvario di questi lavoratori, calvario che purtroppo stanno vivendo anche altre famiglie di lavoratori francavillesi e non solo, per la crisi che purtroppo ha colpito anche altre aziende importanti. E naturalmente la nostra attenzione, l'attenzione della politica, deve andare a tutti questi lavoratori, sia che appartengano all'ex Mercatone 1, sia che appartengano ad altri, diciamo.
Quindi questa clausola impunibile di manodopera può venire incontro anche a queste esigenze?
Sì, potrebbe venire incontro, e io l'ho affrontato anche la questione come avvocato. Vi sono delle limitazioni e delle esclusioni in ragione, diciamo, di alcune scelte, per esempio, che il lavoratore ha potuto fare nei periodi precedenti. Per esempio, non vi può accedere, faccio un esempio, sì, il lavoratore che si sia dimesso e che non sia stato licenziato.
Okay.
E questo è, per esempio, un discrimine, ed è una cosa che può avere anche una sua logica, perché una cosa è il lavoratore che purtroppo si trovi ad essere licenziato, è una cosa che il lavoratore che per una sua ragione, una sua scelta, decide di dimettersi. Mi fa piacere, direttore, che tu hai ripercorso quello che è stato il mio impegno e che è tuttora il mio impegno, unitamente al senatore Vitali, che continua a seguire la questione da Roma, con riferimento ai lavoratori del Mercatone 1. Forse sto sbagliando in questo particolare periodo della mia esperienza politica.
Quindi non è andato in letargo?
No, non mi piace, ho imparato e ho voluto,
visto poco sui social,
ho voluto fortemente che di queste iniziative fossero a conoscenza le persone veramente interessate, senza dover pubblicizzare e reclamizzare, soprattutto vivere sulla pelle di gente che non solo vive un dramma, ma che poi debba essere strumentalizzata per fini politici. Questo come per tante altre cose, perché non è vero che sono in letargo o quant'altro, continuo naturalmente ad interessarmi.
Questo non l'ha detto, però non è vero, le persone,
no,
Dio,
non mi riferivo,
ma
non mi riferivo
idea,
a
idea si è espressa, no, in questa maniera.
Non mi riferivo a questo, in generale è una...
Ma l'ho fatto, diciamo, io il chiarimento, perché
ma
magari ho attribuito
problema,
a persona del Dio.
Io poi sono dell'avviso che in politica, a parte i toni e gli scambi che ci possono essere, ci sono stati qualche minuto fa tra me e il professore, nei limiti dell'educazione, nei limiti... Naturalmente in determinati momenti si può essere un po' più pungenti e quant'altro, però se si rimane nel rispetto della persona e non si travalicano determinati limiti, ripeto, dopodiché ci si stringe la mano più amici di prima. Questa deve essere la nostra, diciamo, forza e la nostra intelligenza, altrimenti non potremmo rappresentare diciamo, i cittadini che ci hanno onorato del loro voto.
Anche che poi allontaniamo i giovani dal mondo della politica, poi, no?
I giovani purtroppo in questo momento sono lontani, ci sono questi movimenti dei quali, ripeto,
ben vengano.
Sicuramente ben vengano, però non so in proiezione quale futuro possono avere, però quando un giovane, anziché, diciamo, un totale disinnamoramento, disinteresse rispetto alla politica, comunque scende nuovamente in piazza per manifestare in maniera pacifica, libera e quant'altro, indipendentemente da quelli che siano i suoi posizionamenti, i suoi ideali, i suoi valori, per me ben venga, perché naturalmente questa è l'espressione massima di democrazia. E questo è l'insegnamento naturalmente che ci deve essere e che noi dobbiamo prendere anche nel momento in cui tra maggioranza e opposizione si possono vivere dei momenti di frizione. Ripeto, io poi, e qui lo voglio dire ed è risaputo perché in politica non ci sono segreti, e poi il segreto è una cosa che si dice ad una persona alla volta e quindi poi la sanno tutti. Nessuno potrà mai dire che l'avvocato Andrisano, che Antonio Andrisano, che il consigliere Andrisano aveva una posizione di antipatia politica o comunque era prevenuto rispetto all'azione politico-amministrativa di questa maggioranza. Mi spiace dirlo, ripeto, ci sono 3 anni, mi potrei ricredere, ad oggi questa amministrazione mi ha molto deluso rispetto a quelle che potevano essere le aspettative di tanti, e mi limito qui, che hanno votato questa amministrazione pur non riconoscendosi in questa coalizione e al ballottaggio.
Allora, ha dimenticato il professore
Taddeo. Azione.
Come?
Azione, la risposta di Azione, sì. E apprezzo molto quello che ha detto la componente di Azione, ha fatto un bel quadro, vuole una città come la vogliamo tutti, però io chiederei ad Azione se ci aiuta a dire con quale risorse possiamo per esempio realizzare la piazza coperta, con quali soldi possiamo realizzare le grandi idee che sono venute, che noi abbiamo senza dubbio. La difficoltà che noi, che tutti gli enti locali affrontano, al di là se sono amministrazioni civiche o di destra o di sinistra, è il problema delle risorse che noi stiamo cercando di acquisire e stiamo trovando tutte le fonti possibili e immaginabili. Se voi pensate che per la ristrutturazione della torre dell'orologio, che non è un costo molto oneroso, stiamo cercando di trovare delle fonti di finanziamento per cui quegli 80.000 euro possono essere ridotti per poter destinare questo a servizi alla persona. Non dobbiamo dimenticarci, cari ascoltatori e cari amici che fate politica,
telespettatori che poi vedranno anche in televisione,
e telespettatori, che le prime opere pubbliche che dobbiamo fare è rispondere ai bisogni delle urgenze delle persone, che sono le opere più importanti, che sono le opere più importanti. E se noi stiamo investendo anche in questo, e nonostante tutto non basta nei servizi sociali questo tipo di attenzione, credeteci, noi ogni giorno, lo sappiamo tutti, ci confrontiamo con questo. Noi abbiamo cercato anche di dare delle risposte ai commercianti, con i quali abbiamo avuto anche momenti di tensione, però io lo devo dire, noi a Natale abbiamo avuto un grande successo perché i commercianti, attraverso un biglietto di lotteria, chi consumava almeno 30 euro, ne abbiamo distribuiti e se ne sono stati distribuiti più di 7.000, quindi facendo il conto della messaglia, circa 300.000 euro sono circolati, c'è stato un giro d'affari almeno di quello conteggiato con questi biglietti, vuol dire che ha funzionato il sistema.
Felice, però non è che i 300.000 euro dipendono dall'inizio.
No, però è un modo per dire alle persone: comprate a Francavilla e non andate fuori di Francavilla. Certo, noi sappiamo che non siamo perfetti, abbiamo tante cose che vogliamo fare, per esempio anche sulla stessa clausola di imponibile di manodopera, è uno dei pochi comuni che l'ha attuato questo strumento. No, sono pochissimi, perché ci vuole un certo coraggio ad assumersi questa responsabilità, perché il rischio di cadere nella trappola che stiamo facendo qualche cosa Cicero Prodomomea, cioè a vantaggio degli amici, c'è. Ma voi pensate che per quanto riguarda anche il prossimo concorso dei vigili urbani, alle persone a noi vicine, quasi parenti se non figli, fratelli o sorelle o cognati, abbiamo detto: non vi permettete di presentare, e questo non è giusto.
E non è giusto.
Non è giusto. Perché? Proprio per evitare, perché non appena noi, e i social sono terribili, sono invasivi e sono deleteri, non appena abbiamo pubblicato il bando, già qualcuno ha detto: stanno sistemando figli, parenti e nipoti. Molto probabilmente sarà stato fatto forse nel passato, dico forse, ma noi siamo di un'altra pasta. permettetemi di dirlo, noi vogliamo provare ad essere di un'altra pasta e cercheremo di farcela. Un'ultima annotazione.
No, perché... Don Ardevero, la magistratura su quei concorsi non ha trovato.
Benissimo. Un'ultima annotazione la vorrei dire ancora, perché anche nei confronti della collega Anna Maria Padura, che con cui lavoriamo insieme al liceo scientifico, mi è sfuggito un aspetto. Il contratto nazionale della Federcultura obbliga, prevede la figura dell'aiuto bibliotecario. Primo. Secondo elemento, questo ci ha permesso di distinguere rispetto al passato, che c'era solo il cogestore e faceva tutto, c'è la distinzione tra il responsabile organizzativo e il responsabile operativo. Questo permetterà di dare a la biblioteca una prospettiva diversa. Poi ognuno può pensare male, però con questa annotazione, noi abbiamo tanti limiti, però l'unica certezza che oggi posso dire è che gli assessori, il sindaco e questa maggioranza è trasparente fino ad oggi, poi di domani non c'è certezza, però nessuno di noi, tutto ci possono dire che non siamo capaci, che siamo inetti, che siamo soltanto, facciamo propaganda, le accetto queste cose, però non posso accettare mettere in dubbio l'onestà morale, intellettuale, politica e professionale di questi giovani che sono entrati in politica e che avevano avuto questo coraggio. Diamogli il beneficio di inventario, sono passati appena un anno e mezzo. Ha ragione Antonio Andresano, dice voglio aspettare, e io lo attenderò al varco alla fine del quinquennio, poi mi dirà se siamo stati all'altezza. Concludo con queste due poche battute, e lo dico con molta serenità: tra pochi giorni, una, due settimane al massimo, noi porteremo in Consiglio Comunale la variante in zona PIP che abbiamo concordato con gli imprenditori, e subito dopo attiveremo le operazioni per l'approvazione definitiva di questo PUG. Credo che se noi facessimo, e lo faremo, se noi faremo, perché lo faremo in questi prossimi mesi, credo prima di Pasqua, queste due operazioni, io credo che potremmo pure dire ce ne possiamo tornare a casa, perché abbiamo fatto tutto quello che la politica del passato non aveva fatto. Abbiamo dato a Francavilla ciò che meritava, quindi siamo contenti. Però
Gianni, l'ultima parola è importante, perché Antonio Andresano, io prima, perché siamo in chiusura, sì, mancano due minuti al termine della trasmissione, un minuto per quanto riguarda eventuali repliche, ma l'altro minuto perché poi lo ha annunciato il sindaco De Nuzzo da questi microfoni, la maggioranza De Nuzzo è uscita allo scoperto, io ho votato, sosterrò, ha sostenuto, ha dato il vostro voto a Michele Emiliano, perché è stato un governatore che ha gestito bene in questi anni, lo stesso De Nuzzo insieme al presidente del Consiglio Comunale hanno annunciato una candidatura forte che dovrebbe uscire all'interno della stessa maggioranza. E si parla anche di candidature a livello locale, più di qualcuno dice che lei viene corteggiato ed è in pole position per quanto riguarda eventuali candidature, fermo restando che mi sembra che anche Forza Italia l'abbia pure cercata.
Solo un breve passaggio sulla
due minuti abbiamo?
Anche meno. Sulla buona fede, sull'onestà non solo intellettuale delle persone in generale, e non deve essere un, diciamo, una qualità particolare di chi fa politica, ma deve essere la base, perché se uno non è onesto deve essere espulso dalla politica, quindi non stiamo parlando di nulla. E io, fino a prova del contrario, sono convinto che il mio interlocutore, chiunque esso sia, sia onesto almeno quanto me, se non più di me, più in buona fede di me. Ciò detto, è indubitabile però che, per esempio, sul recente concorso, non quello attualmente in fase di espletamento dei vigili urbani, ma quello precedente sulla mobilità, sia stata fatta un po' di confusione, tanto è vero che poi è stata annullata la procedura, su sollecitazione addirittura di un consigliere di maggioranza. Quindi, ciò per dire che, ferma restando la buona fede, è evidente che qualche errore, nonostante diciamo, venga commesso, e quindi naturalmente in ragione di tanto è evidente che poi l'opposizione possa sollevare dubbi, sempre sotto il profilo della legittimità e non della illiceità, che è cosa ben diversa, in merito naturalmente a determinate procedure. Ho chiuso questa parentesi. Per quanto riguarda le regionali, io ritengo che una
Dio sicuramente non è interessato, no?
Non lo so,
per ragioni forse anagrafiche.
Come cittadino, sì.
No, cittadino come candidato. Ecco.
Potrebbe anche essere interessato, magari potrebbe essere la sorpresa dell'ultima ora. Dopo questo intervento focoso, si capirebbe anche il perché.
Emiliano lo potrebbe chiamare.
Sì, e chissà, magari lo ha già chiamato e non lo sappiamo. E ciò detto, ricordo io alle politiche, tutti scommettevano sulla mia non candidatura e io fui candidato. Quindi spesso chi viene dato...
Anche con un bel risultato.
Grazie.
Bisogna dare altro.
Mi fa piacere che lo abbia sottolineato. Ciò detto, non nego che mi interessa e mi alletta la competizione regionale, anche perché, mi rifaccio a quello che ha detto il professore Tardio, dopo il bel e lusinghiero risultato delle politiche, è evidente che vorrei, tra virgolette,
no?
Capitalizzare quello che è stato un consenso importante che ho avuto a Francavilla.
Confitto senza fitto?
Il problema del centrodestra è che oggi non abbiamo ancora, e questo è un nostro limite, una figura, o meglio, potremmo avere più figure, ma secondo me non avendo ancora individuato chi sarà il candidato, è un nostro limite. Anche se devo dire che oggi Emiliano non è l'Emiliano di qualche mese fa, non è l'Emiliano di qualche anno fa, e pur credendo poco ai sondaggi, oggi non mi pare che Emiliano goda di una grande salute politica, anche perché ha un fuoco amico che è molto più, è molto più deleterio di quello naturalmente dei nemici, o meglio degli avversari politici, perché il termine nemico non mi piace. Vediamo quello che succede. Un passaggio fondamentale saranno le prossime elezioni in Emilia. Credo che lo scacchiere a livello non soltanto regionale pugliese, ma a livello nazionale potrebbe ridisegnarsi a seguito di quelle elezioni e di eventuali stravolgimenti, perché è indubitabile e innegabile che se in Emilia il PD e il centrosinistra dovessero ciccare, si apre davvero una fase nuova, non soltanto a livello regionale ma anche a livello nazionale, e a me non piace. Non
se Forza Italia dovesse però perdere di consensi, si dovrebbe rivedere anche le candidature per quanto riguarda la Puglia.
Direttore, tu sai bene qual è la mia posizione rispetto a Forza Italia, una posizione abbastanza critica, e non per le scelte.
Però sei rimasta ancora all'interno del partito.
Io sono all'interno del partito, sono nel partito, sono stato votato, sono il rappresentante di Forza Italia di Francavilla Fontana.
Sei stato pure coordinatore provinciale.
Sono stato coordinatore provinciale, ho avuto l'onore di rappresentare un vastissimo territorio, ho sfiorato con un dito l'elezione al Parlamento, quindi poiché in politica io ritengo, io non ho né ricchezze né patrimoni, ma la mia coerenza politica da quando ho assunto l'impegno, da quando nel 2009 sono sceso in campo e ho per la prima volta chiesto il voto agli elettori, credo che su questo io sono rimasto sempre lì, sia nella buona che nella cattiva sorte. Non ho mai cercato accordi e quant'altro con componenti politiche che non appartenessero a quella che era il mio perimetro di riferimento. Se dovesse esserci una possibilità, la valuteremo, ma ripeto, senza doverci strappare i capelli.
Ma dice la valuteremo perché c'è un gruppo.
È evidente che il consenso importante che ho avuto a Francavilla in questi anni non è frutto soltanto, soltanto del mio lavoro, ma è soprattutto frutto dei tanti amici che mi hanno sostenuto in questi anni.
Grazie, grazie all'avvocato Antonio Andresano, grazie anche al professore Mimmo Tardio. L'appuntamento è francamente a mercoledì prossimo.
Francamente, il punto sul territorio.